Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Bella ciao, 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 che la nana è di mio amore, che ni nana ribetta d'amo.
Sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono
un italiano vero. Spaventa con la sua crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, di tutto quello che non ci hanno detto, con la bandiera sempre in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano.
E dunque, nuova puntata del nostro Notes, adesso in onda con Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato. Dopo Ferragosto, tutto a posto?
Tutto a posto dopo Ferragosto.
Abbiamo tutto a posto rima, dopo Ferragosto, rima non preparata e oggi puntata dedicata, come avrete capito, non a Toto Cutugno, bensì a Simone Cristicchi, che ha fatto questa cover molto elettronica proprio del classico di Toto Cutugno, l'italiano, di quando eravamo ragazzini noi.
Eh sì, questa
tu eri proprio bambino, io ero un po' più un ragazzino.
5-6 anni, credo.
Io
sì.
Una decina.
Questa era appunto il classico dei classici di,
sì, sì, sì.
Di Toto Cutugno, appunto rivisitata in versione
a suo
dark,
modo una canzone sì. Talmente brutta che era diventata bella a un certo punto.
Sì, o forse talmente bella che era diventata brutta, sì, non lo so, insomma è
siamo
difficile, certo
tutto,
è, è una canzone come un po' forse tutta l'opera di Rotugno, un po' come dire sputtanata, no, per certi versi. E invece io credo che ogni tanto ci sono queste cover che a me per esempio mi riconciliano invece con la musica di Cotugno, che secondo me alla fine invece è un grande cantautore, solo che appunto forse abbiamo un'immagine di lui un po', no?
Forse dovrebbe fare l'autore più che il cantante, dovrebbe limitarsi a scrivere per gli altri.
Io ricordo che un'altra cover di Cotugno l'hanno fatta niente meno che i leggendari Mislovitz.
Addirittura, questa non la sapevo.
Ma anche un brano bellissimo di Cotugno che io personalmente ho riscoperto, l'aveva cantato niente meno che Ray Charles a Sanremo, e recentemente Sergio Castellitto l'ha inserito nella colonna sonora di Non ti muovere, il brano Gli amori, che è bellissimo in realtà. Insomma, alla fine, ma Cotugno ha fatto delle grandi canzoni, ha scritto anche alcuni dei capolavori di Celentano, per esempio l'ha scritto Cotugno, come Il tempo se ne va. Quindi insomma
arrivava sempre secondo a Sanremo, si incavolava sempre come una bestia perché arrivava secondo.
E invece oggi parliamo appunto di un cantante che invece è arrivato primo a Sanremo. Questa canzone apre il nuovo album di Simone Cristicchi, con un verso tra l'altro finale, non so se l'avete notato, l'unica parte che ha cambiato, a parte l'arrangiamento della musica, è il verso finale, che sono un italiano nero.
Che in tempi di multiculturalità,
esatto,
sta bene.
Quindi, dunque oggi puntata dedicata, direi finalmente, a Simone Cristicchi, nel senso che poi possiamo chiamarlo un po' un nostro amico. Cristicchi lo seguiamo da molto tempo, è già comparso in qualche modo due volte nella nostra trasmissione, anche se questa è la prima puntata integrale che gli dedichiamo. Noi gli abbiamo dedicato, diciamo, mezza puntata proprio alla vigilia di Sanremo,
ma poi l'abbiamo citato un sacco di volte.
Poi l'abbiamo citato tante volte a Sanremo, appunto abbiamo fatto il tifo per lui, quindi ne abbiamo parlato, abbiamo dichiarato apertamente che tifiamo per lui, gli abbiamo portato decisamente bene.
L'hai dichiarato più tu che io, veramente.
È vero.
Adesso mi stai portando dalla tua parte, ma insomma.
Però tu ogni tanto lo passi anche cercando loro.
Sì, è vero, è vero.
E quindi abbiamo dedicato questa puntata in generale al Festival di Sanremo, ma in particolare ci eravamo concentrati proprio sugli artisti che ci interessavano, e tra loro, insomma, in particolare su Cristicchi. E tra l'altro l'abbiamo sentito al telefono proprio alla vigilia dell'inizio del festival, abbiamo fatto un'intervista telefonica in cui lui ci parlava anche di questo nuovo progetto che
adesso in realtà ormai da diversi mesi,
esatto, e che sicuramente poi è andato molto al di là anche delle sue stesse aspettative. Era un progetto che era nato per essere fatto, insomma, in alcuni luoghi particolari, no? Ex manicomi, organizzato da associazioni eccetera, poi anche grazie alla ribalta di Sanremo è esploso completamente, adesso starà niente meno che al Teatro Parioli la prossima stagione, è diventato uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, insomma, di primo livello.
Gli hanno dedicato anche un servizio recentemente sulla 7, ho visto, a Cristicchi, un bel servizio di parecchi minuti.
Beh, devo dire che insomma lui è stato uno dei pochi casi, appunto noi ne abbiamo parlato prima di Sanremo e quindi io vi invito anche a riascoltare quella puntata sanremese numero 82, se non ricordo male.
Attento a non citare i numeri a caso, perché sai che poi ti colgono in castagna.
Sicuramente lui è uno di quegli artisti a cui Sanremo ha cambiato la vita, e non sono molti, tutto sommato, se ci pensi, Francesco, nel senso che poi spesso vincere anche Sanremo, se pensiamo agli
porta male
anni, però forse male no, ma neanche
bene.
Insomma, a quelli a cui il Festival di Sanremo, soprattutto negli ultimi anni, ha cambiato la carriera, penso che veramente si contano. Forse in qualche modo Elisa è stata aiutata, per il resto in anni
forse
recenti,
Renga, chissà.
Ma Renga non mi risulta che dopo Sanremo sia diventato tanto più famoso.
Sì,
lasciamo stare Masini o Mattia Bazzar, insomma non mi risulta proprio che o lo stesso Povia, peraltro amico di gioventù di Cristicchi, hanno cominciato a suonare insieme, lo stesso Povia non mi risulta che insomma sia così esploso. La differenza forse nel caso di Simone Cristicchi l'ha fatta proprio che non ha semplicemente vinto con una bella canzone, anche se già vincere,
che secondo me bella non era, ma comunque
e comunque già vincere con una bella canzone non è da poco a Sanremo.
Non è da poco, sì, vabbè.
No, non era una canzone sanremese sicuramente.
Ah, questo sì. Però secondo me ne ha fatte di migliori, ecco.
Ma guarda, anche secondo me, infatti oggi tra l'altro quella canzone non l'ascolteremo, ne ascolteremo molte altre, ma quella non la sentiremo, non perché io credo che sia una canzone anche bella, ma sicuramente non è la migliore a mio parere, e il fatto che sia diventata poi un tormentone è stata una cosa contraddittoria, perché invece quella è una canzone da ascolto, non è una canzone, non è una canzonetta comunque anche particolarmente melodica e musicale da riascoltare in radio così, insomma, è una canzone su cui concentrarsi con un po' d'attenzione, invece poi è diventata un tormentone.
Sì,
insomma,
sì, è una specie di poesia musicata, in
esatto,
fondo, così possiamo dire.
Esatto.
Poi devo chiedere una cosa però, su Cristicchi, prima che finisce la puntata, devo chiedere una cosa.
Va bene, dopo
anzi te la chiedo subito, se no me la scordo. dai. Senti, ma è esploso con la canzone su Antonacci. Ma Antonacci come se l'è presa questa canzone?
Questa è una canzone, è una cosa curiosa. Perché
parliamo un attimo di questo.
Sì, diciamolo. Perché lui poi è uno dei tormentoni anche nell'intervista, questo di Antonacci. Nel senso che lui ha scritto questa canzone, che è una satira feroce sul mondo della musica, sul mercato discografico, e lui ha più volte dichiarato, me lo disse anche a me la prima volta che l'ho intervistato l'anno fa, di fatto per contestare appunto il mondo musicale, e ha preso a modello Biagio Antonacci, perché è proprio, diciamo, il cantautore antitetico a quello che lui vorrebbe essere, tutto il contrario. In realtà, come spesso fa il mondo dei mass media, di fatto questa canzone è stata presa come un omaggio ad Antonacci, è diventato un tormentone estivo, appunto, che poi ha fatto successo proprio nei luoghi che in qualche modo criticava, cioè il Festival Bar, è finito nelle suonerie dei cellulari, no? Cioè è andato...
Beh, col suo permesso, però, quindi contraddittorio anche lui, tutto sommato.
Contraddittorio.
Io faccio l'avvocato della parte, io faccio il pubblico ministero in questo caso.
La cosa paradossale, soprattutto, è stato il fatto che è stata presa come un omaggio a Antonacci. Ed Antonacci, appunto, dici, come se l'è presa? Ma se l'è presa bene, nel senso che prima gli ha fatto in qualche modo la lanciata al grande pubblico, facendolo cantare con lui al suo concerto, l'ha fatto esibire al Pala Lottomatica.
Che con era questa canzone.
Uno delle canzoni, lui la cita nella canzone, il Pala Lottomatica, certo. Proprio come uno dei templi della musica leggera. E recentemente, dopo la vittoria di Sanremo, Antonacci ha pure detto: sì, ma Cristicchi l'ho scoperto io, l'ho lanciato io Cristicchi, gli ho dato il permesso di inserire di citarmi nel suo
brano. Tra poco dice che la canzone gliel'ha scritta lui.
Sì, no, praticamente quello, ormai lui lo considera quasi un suo figlioccio, Cristicchi. E Cristicchi non è che è stato molto felice di questa cosa, perché lui invece tende a ribadire che Antonacci, lui non è mai stato un fan di Antonacci, anzi è
tutt'altro. La canzone era ironica, diciamolo una volta.
Era un po' tanto ironica, ma in realtà se sentiamo il testo è anche abbastanza chiaro. Però sai come, guarda, che ovviamente il mondo del mercato discografico e della televisione eccetera riesce veramente a rovesciare
il senso di qualsiasi cosa.
Quindi operazione. Questa canzone sarcastica in cui Antonacci era il simbolo della musica commerciale del mercato discografico,
non è neanche vero, ce ne sono di peggio, dai.
Ah sì sì, no, ci stanno sicuramente di peggio. Insomma, no, ma poi qualche canzone bella l'ha anche
fatta. Non è malaccio Biagio, Antonacci, dai.
Però certo, è uno di quelli, appunto, se pensiamo all'ultimo album uscito proprio da poco, insomma, in cui lui sta nudo dentro il libretto, insomma, sicuramente uno in cui l'immagine, no,
conta.
Il fatto di essere anche bonazzo, se vogliamo,
gli anni passano anche per lui, se hai notato nei video qualche ruga affiora, comunque.
Però capito, il fascino del bonazzo gli rimane sempre, ed è una delle componenti
bonazzo maturo, diciamo, insomma, sì. E quindi, come noi d'altra parte, così.
Cristicchi invece facciamo una piccola excursus nella sua storia, poi ascoltiamo una delle sue canzoni, a mio parere.
Non so
più
se
carine.
Vuoi la canzone o l'intervista prima?
Prima ascolteremo la canzone.
Okay.
E prima diciamo un attimo la storia, perché invece Cristicchi, che è esploso appunto con questo tormentone estivo, un tormentone per caso, come amava dire lui, che era Vorrei cantare come Biagio Antonacci, in realtà lui non è un cantante che è nato così da un giorno all'altro, anzi, tant'è vero che poi ha raggiunto il successo in un'età, diciamo, quasi matura per un cantautore, cioè 28 anni, che tutto sommato per un cantautore di musica leggera sono più che mature, insomma, di solito si esplode, insomma, intorno alla ventina. Ma perché lui ha avuto in realtà una gavetta lunghissima, fatta di serate, no? nei locali romani, anche a Firenze appunto cantavano insieme a Povia eccetera, e aveva preparato addirittura un album che poi non è stato pubblicato e di cui ne è rimasta, diciamo, traccia ufficiale solo della canzone fatta con Endrigo,
bella,
con la quale è cantata un duetto insieme, che è stata
l'ultima del primo disco,
esatto, è l'unica che si è salvata, diciamo, del primissimo album. Poi per il resto ci sono tantissime canzoni sparse che si trovano su internet sue, infatti è una grande miniera, proprio perché lui ha avuto una carriera faticosissima. Si è presentato, prima di accedere a Sanremo, si è presentato almeno un altro paio di volte, se non sbaglio la prima volta nel 2002 si presentò.
Ma non l'hanno manco cecato?
All'inizio no, non l'avano preso, quindi ha faticato molto a inserirsi appunto in questo mercato discografico che è assolutamente crudele, se vogliamo, no? E che pretende, no? Rifiuta un po' la musica d'autore, e non a caso poi alla fine quando questo mercato lo ha accettato, lo ha lanciato, lo ha consacrato e l'ha fatto diventare una star, lo ha fatto rovesciando il senso di quello della sua canzone. Questo non credo che sia un caso, Francesco.
Nel 2007 tra l'altro è stato preso a Sanremo e poi ha vinto proprio per la canzone su Antonacci, forse.
Sì, beh, lui prima era andato appunto già l'anno passato, era poi andato a Sanremo appunto grazie al tormentone su Antonacci, perché lui c'era andato prima, aveva presentato credo proprio Studentessa all'Università, che è una delle canzoni che poi è diventata delle più famose, non l'avevano preso, ripeto, lui credo dal 2002 che si presentava, poi è esploso all'improvviso con questo tormentone su Antonacci, che ripeto rovesciava il senso poi di tutto quello che lui voleva dire, e da allora poi è iniziata la scalata al successo che lo ha portato a Sanremo nel 2006 con il secondo posto come Cutugno, ma questa volta tra i giovani, e poi la grande vittoria di quest'anno.
Insomma, i meccanismi delle casse discografiche, dell'industria della musica, sono un po' subdoli.
Sì, e la cosa interessante è che il suo primo album, Fabbricante di canzoni, già dal titolo molto sarcastico sul mondo dell'industria discografica, è un album che in pratica è il prodotto di una decina d'anni
di elucubrazione,
di lavoro. Sì, quindi ci sono canzoni che risalgono anche a molto tempo fa e che poi sono cresciute nel corso del tempo.
Allora,
una di queste
sentiamone
è proprio
una
che sentiamo adesso,
che si intitola Senza.
E ti svegli la mattina che non sai che cosa fare, tutti sanno cosa fare, tutti sanno dove andare, pure la tua sorellina fa la terza elementare, pure lei sa cosa fare, c'ha il culo di studiare, tu sei senza, siamo senza occupazione, siamo senza, e solo fare colazione è un'esperienza, senza, 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 non ci sono più brioche nella credenza. Oh, oh, be, oh, be, oh, oh, be, oh. Devi darti una lavata con la voglia di dormire, con quell'acqua che è gelata, gelata da morire, ma ti squilla il campanello, chi è che spappola i coglioni, c'è Yahweh che ti saluta insieme con i testimoni. Siamo senza religione, siamo senza, io non mi sento circonciso a sufficienza, senza, 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 comunione, confessione, penitenza. Oh, oh, be, oh, be, oh, oh, però, na, 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 na. Oh, oh, be, cosa intelligente devo fare stamattina, devo prendere la macchina ed andarmene in collina, che comincia a fare caldo, l'estate si avvicina, vado e prendo un po' di sole, non c'ho un cazzo di benzina, talmente tanto grande la voglia di partire, che dovrò sacrificare queste 10.000 lire, dopo sono senza soldi, non è così importante, ma non ho nemmeno acceso che mi ferma una volante, siamo senza documenti, abbia pazienza, lei capisce nei momenti, siamo senza, 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 esca fuori senza fare resistenza. Uppo pero peo, uppero na 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 na. Uppo pero peo, uppero. Siamo senza orologio, senza colazione, orfani di contanti perché senza occupazione. Siamo senza una casa, senza abitazione, senza televideo, senza televisione. Siamo senza maglie e mutande, senza pantaloni. Siamo senza Margherita, Napoli, quattro stagioni. Senza Italia 1, senza Italia 7, senza accendino. Siamo senza sigarette. Quando la mattina che non sai che cosa fare, prendi in considerazione che ti puoi riaddormentare, perché il sonno non ti vizia e non puoi fare senza, non è un gesto di pigrizia ma una scelta d'esperienza. Porti un bacione a Fiorenza.
E dunque questa era la seconda nostra canzone scelta, per la verità scelta da Arnaldo, per questa nostra puntata su Simone Cristicchi, Senza, dal primo album che si chiama
Fabbricante,
proprio Fabbricante di canzoni.
E questa è una canzone scritta da Cristiano Sciascia, che è un cantautore, se non sbaglio, di Firenze. E io volevo sottolineare questa cosa, che è una della grande bravura. Prima abbiamo ascoltato una cover di Cutugno, questa è una canzone appunto scritta da un collega. Io credo che la più grande abilità di Cristicchi sia proprio nel lavorare anche su materiale scritto da altri, e anche quella di utilizzare la collaborazione, di lavorare insieme ad altri. Io lo considero un po' questo, più che un cantautore isolato. Lui forse, ecco, si ispira molto, poi dopo lo sentiremo anche nell'intervista, ai grandi cantautori della tradizione italiana. Invece secondo me lui è una specie di capo della banda, dietro cui c'è un intero universo, e vorrei sottolineare le collaborazioni che sin dal primo album c'erano, a cominciare da Momo, cantatrice che anche lei quest'anno è diventata, è salita alla ribalta nel Dopo Festival, no?
Anche lei ha... credo parecchia gavetta alle spalle.
Sì, lei è ancora di più, penso, perché è anche più anziana di lui. Che ha scritto Ma che bella gente, la canzone che l'anno scorso arrivò seconda a Sanremo. Poi c'è Leo Pari, che adesso è diventato abbastanza conosciuto perché scrive le canzoni per Beppe Grillo, no? Uh-huh. Per il blog di Beppe Grillo, che ha scritto proprio, se non sbaglio, Vuole cantare come Biagio Antonacci, insieme a Cristicchi. E anche nel nuovo album c'è una canzone che hanno fatto insieme e che cantano insieme.
Sono tutte collaborazioni sotto traccia, nel senso che comunque sono collaborazioni con persone non molto famose, ecco,
sì, appunto,
perlomeno sono diventate famose dopo.
È l'iceberg, io credo che lui è in qualche modo è l'iceberg di, è la punta dell'iceberg di tutto un universo musicale che quindi lui in qualche modo anche rappresenta. Tra questi c'è anche la nostra Cariotta, che con cui sono amici da molti anni e che per esempio ha fatto i cori in una delle canzoni che ascolteremo fra poco. Tra l'altro dovevano fare un concerto insieme con Cariotta ed è proprio in quell'occasione che noi abbiamo realizzato l'intervista
che tra
Simone,
poco sentiremo,
che ascolteremo tra poco, che non è stato fatto per questioni di pioggia. C'è questa maledizione della pioggia su Simone, nel senso che lui era venuto l'anno scorso alla Festa dell'Unità e non ha potuto fare il concerto perché ha piovuto. Quella è stata l'occasione in cui l'ho conosciuto, abbiamo fatto un'intervista e
con l'ombrello
ho avuto l'opportunità anche di conoscerlo come persona. Devo dire, a me mi ha conquistato prima ancora che come artista, proprio come per la sua umanità, per il suo carattere davvero molto, molto aperto, molto socievole. E poi appunto doveva tornare quest'estate con Cariotta, anche in quel caso il concerto non si è fatto per pioggia, quindi c'è questa sorta di maledizione.
Facciamola chiuso.
La maledizione della pioggia.
Infatti, chiuso sto concerto.
Gliel'ho detto, quando ho detto la prossima volta che vieni,
gli organizzatori, chiuso, insomma, facciamo qualcosa, dai.
E lui ha fatto una cosa molto, molto curiosa, capita raramente, l'aveva fatto Celentano credo negli anni 60, ma insomma non capita spesso, ha fatto il seguito di una canzone, cioè ha fatto un dittico. Nel primo album c'era uno dei suoi più grandi successi, poiché era Studentessa,
un altro
universitaria,
eh?
Un altro, sì, diciamo,
beh, sì, dai,
abbastanza tormentone. E nel nuovo album, che si chiama Dall'altra parte del cancello, tra l'altro omaggio a Giorgio Gaber, questo titolo, c'è una canzone che si chiama Laureata Precaria,
in pratica la stessa studentessa che,
esatto,
stava meglio quando si stava peggio,
esatto anche se sono, ci tengo a sottolineare questo, sono due canzoni in realtà molto diverse, cioè non sono è un dittico, diciamo, tematico. In realtà se le ascoltiamo adesso, noi le ascolteremo insieme una
un esperimento l'altra. Mai riuscito a nessuna radio.
E sono due canzoni, in realtà la prima, Studentessa Universitaria, è molto adolescenziale, se vogliamo, non a caso è una delle prime canzoni che lui ha scritto, poi risale a diversi anni fa la stesura, ed è una canzone appunto che la sentiamo, poi chi la conosce già lo sa, insomma, ha un'area molto romantica, insomma, un'atmosfera molto...
Scanzonata molto, anche tutto sommato.
Scanzonata, ma anche molto appunto, c'è questo ritratto molto intenso, mm-hmm. E ripeto, anche se vogliamo molto romantico di questa...
Ingenuo forse.
Studentessa, sì, ma sicuramente insomma è una canzone... molto adolescenziale a mio parere.
La classica studentessa che sta in affitto in qualche, esatto, città e prepara esami su esami.
Laureata Precaria, che è il seguito, e anche musicalmente lo sentirete, è piuttosto diverso, in cui appunto i cori li fa Cariotta, è invece una canzone molto politica, molto sociale, con un impatto molto meno intimista, ecco, rispetto, mm-hmm, a Studentessa Universitaria, e seguendo un po' la linea poi che è Fabbricante di Canzoni. Sono due album molto diversi tra loro. Appunto il Fabbricante di Canzoni, il primo album ha come tema quello della critica un po' al mercato discografico, e come tipo di canzoni sono proprio canzoni abbastanza, se vogliamo, giovanili, cioè appunto canzoni tardo adolescenziali,
anche
se vogliamo,
anche
nelle tematiche, sì, molto melodiche, ma ecco, soprattutto hanno una tematica molto, molto, io la definirei appunto tardo adolescenziale, c'è l'isola che paga dei ragazzi che vanno in vacanza appunto, mm-hmm, nell'isola, è un molto romantica, eccetera. Il secondo invece è un disco in cui il filo conduttore, come penso ormai tutti i nostri ascoltatori sanno, è appunto il discorso dei manicomi, quindi dei diversi, dei matti, se vogliamo. E il tema delle canzoni invece è molto più politico, molto più legato all'attualità.
È molto più maturo, tutto sommato.
Sicuramente.
Allora, sentiamo una dopo l'altra, prima Studentessa Universitaria e poi Laureata Precaria.
Solitaria nella tua stanzetta umida, ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei già china sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà,
corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia e fichi d'India che crescevano disordinati ai porti dell'estate. Lucertole impazzite, le poche case, ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione, tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche per l'estate, gli occhi neri di una donna ferma sulle scale, gli occhi di tua madre, studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni i voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti, prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia. Poi c'è Concetta, sta a Perugia e studia da veterinaria, giurisprudenza invece la fa l'aria, Marco spaccia cocaina, un giorno lo metteranno dentro. Il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo dando il resto dalla cassa di un supermercato in centro. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Studentessa universitaria, sfiori la tua pancia, dentro c'è una bella novità che a primavera nascerà per farti compagnia. La vita non è dentro un libro di filosofia e la sera ti ritrovi a pensare al futuro e ti sembra più vicina la tua serenità. Pancione, 110 lode con i complimenti della commissione. Brava, hai fatto un figurone, ma è proprio adesso che per te si complica la situazione. Ricordi di quel giorno coi parenti invisibili, o non come adesso che consegni pizze a domicilio nel quartiere.
Che vita grama,
ritorni a casa infreddolita, il frigorifero è il deserto del Sahara. Ti chiedi perché non sono nata miliardaria,
lo vedi,
del tuo monolocale non sei proprietaria. Accenderesti un mutuo se firmasse un genitore, appendi il tuo diploma in scienze della disoccupazione.
Mi hanno fatto un bel contratto. E se cosa vuol dire non lo so, so solo che io da domani un posto di lavoro avrò, con uno stipendio misero io me la caverò.
Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria,
con la rabbia rivoluzionaria di una studentessa universitaria.
Aria, laureata precaria, che rispecchi fedelmente questa deprimente Italia.
Sogni una carriera straordinaria, ora prendi 400 euro al mese come segretaria. Vuole un bel coraggio.
viaggio. Se fai volantinaggio a maggio, con lo svantaggio dei problemi che può darti un vecchio motorino della Piaggio, che si inchioda senza broda poco prima che cominci il viaggio. Se per disperazione urli qui nessuno sente, è come fare la centralinista in un call center. Meglio di niente, risolvere faccende della gente che chiama e poi ti offende. Ti somiglia quest'Italia confinata dall'impero, sembra un portaborsa inutile che bussa un ministero, ma nessuno gli risponde. D'altronde sarebbe come infilare un paio di bermuda ad un bisonte.
Mi hai fatto un bel contratto con GoPro, anche se cosa vuol dire non lo so. So solo che io da domani un posto di lavoro avrò, con un misero stipendio a fine mese arriverò.
Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria.
Forse era una vita meno amara quando eri studentessa universitaria.
Aria, laureata precaria, che rispecchi fedelmente questa deprimente Italia.
Sogni una carriera straordinaria, ora prendi 400 euro al mese come segretaria.
Ehi, senta, ho letto il suo curriculum, le faremo sapere.
Laureata precaria.
E parecchi si riconoscono in questa canzone,
ne
Arnaldo.
Ne faremo sapere.
Penso che parecchi si riconoscano in questa canzone, caro Arnaldo.
Allora, adesso apriamo
una, ahimè.
Apriamo una piccola parentesi di quelle scottanti.
Aia.
Perché
vado a prendere un caffè.
Dobbiamo dire che Cristi, che è anche uno dei cantanti, diciamo, su cui c'è stato, che sono stati messi all'indice.
Questo lo devi proprio dire, eh? Non
sì,
è che
lo devo dire.
Lo devi dire.
Perché adesso non ne parliamo anche con lui, quindi ci tengo. Perché appunto è scoppiato un po' il caso. Quando lui è diventato, appunto, era già molto famoso, ma insomma, dopo che ha vinto Sanremo c'è stata anche una sorta di crociata, una piccola crociata, per fortuna abbastanza piccola.
Una crociatina, via.
Da parte, una crociatina da parte una crocetta, se vogliamo.
Sì, esatto.
Da parte di alcuni dei nostri colleghi cattolici.
Dai.
Piuttosto, no, diciamo dei fondamentalisti, per fortuna. Non, questa volta non è intervenuto l'Osservatore Romano, insomma. Però
si è scomodato.
In compenso.
Ma come la faccenda di Rivera? No, non è stata come Rivera, un po' meno.
No, per fortuna un po' meno. Ma insomma c'è stato un piccolo scandalo quando Famiglia Cristiana gli ha dedicato la copertina, avendo vinto Sanremo, sai com'è, no? Famiglia Cristiana ha fatto giustamente un lungo servizio e una copertina dedicata a Simone Cristicchi e ha ricevuto molte lettere di protesta perché Cristicchi è stato accusato di essere quasi al centro di un complotto anticattolico. Addirittura c'è chi lo ha accostato, anche lì come solito hanno ritirato fuori i massoni, le cose che lui è tutta una... tutto appunto un obiettivo di distruggere la chiesa di cui lui sarebbe parte. Perché tutto questo? Perché
con le canzoni è difficile, eh?
Esatto, con una canzone che peraltro non è neanche mai uscita, è una canzone inedita, una canzone che si chiama Prete, che è stata diffusa ampiamente tramite appunto web. Prima dicevo ci sono tante sue canzioni.
Un errore di gioventù,
giro.
Dai, un errore di gioventù.
Sì, ma oddio, lui l'avrebbe anche voluto inserire nel nuovo album, ha detto, quindi è una canzone in cui sicuramente lui ancora si riconosce, però io invece penso che proprio perché non l'ha inserita, secondo me ha fatto bene sinceramente a non inserire, a lasciare una canzone un po' clandestina, peraltro attribuita a Rufus, che è un po' il suo alter ego, un alter ego lui si è inventato, un po' più cattivo, diciamo, di Simone.
Un po' come fece Bennato anni fa.
Esatto, esatto, sì, ha fatto una cosa del genere anche lui. Questa canzone, appunto, è una canzone abbastanza, secondo me metà delle cose che dice sulla Chiesa sono sacrosante, nel senso che ha pienamente ragione. L'altra metà forse un po'
eccessiva,
un po' eccessiva, sì. Cioè io capisco, insomma, da cattolico capisco che magari un cattolico un po' meno smaliziato e un po' meno autocritico si possa anche sentire offeso da quella canzone. Però sicuramente, come al solito, le reazioni sono state quantomeno, diciamo, sproporzionate.
Scomposte.
Nel senso
scomposte.
Che appunto c'è chi avrebbe voluto vederlo scomparire da tutti i media cattolici, cosa che non è stata. Anche la nostra, come dire, sorella maggiore in blu gli ha dedicato ampi servizi.
Ma poi tu ne parli continuamente, per cui.
Sì, sì, no, ma in realtà, insomma, grazie a Dio i media cattolici hanno continuato a occuparsi di lui nonostante queste asperghie, che comunque, ripeto, viviamo una stagione, purtroppo sappiamo, in cui davvero i fondamentalisti ormai, poi ci lamentiamo dei musulmani, ma anche noi cattolici, basta dire mezza parola,
no, ma poi,
sulla Chiesa e lanciamo subito la crociata. Siamo leggermente sulla difensiva ultimamente, negli ultimi 2 anni, non so come mai, comunque. Comunque,
sorvoliamo su quanto hai detto.
Sorvoliamo e ascoltiamo magari appunto l'intervista.
Senti, ascoltiamo cui, tra l'intervista tra un attimo, perché ho un attimo di problemi con il computer. Se vuoi sentiamo prima questi 30 secondi di Telefonata per l'estate.
Sì, è un brano che tratto è particolarmente significativo dello spirito appunto con cui era nato Fabbricante di Canzoni questo album, in cui appunto è una telefonata a una radio, quindi ci riguarda, Francesco.
Io appresso ci metterei, se sei d'accordo, cellulare carta SIM, che è molto carina, e poi attaccata l'intervista.
Perfetto.
Sì?
Pronto Gianni?
Sì?
Sì?
Sì, sono Gianni.
Sì, ciao Gianni, sono Claudio.
Ah, Claudio, ciao, tutto bene?
Senti, volevo sapere se era arrivato lì in radio la canzone, quel CD che vi ho spedito settimana fa.
Ah, sì, è arrivato il pacchettino qui l'altro ieri.
Ecco, niente, volevo sapere se, insomma, se vi era piaciuto, se era possibile, insomma, cominciare una programmazione in radio di questo pezzo.
Non è facile, sì. Claudio. Guarda, abbiamo ascoltato il pezzo qui in radio, ma diciamo che la musica è molto carina, molto carina. È il testo che un po' ci dà dei problemi, diciamo che non è molto adatto per uscire in un periodo estivo, ecco.
Ma tu cosa consigli di fare?
Ma io direi, insomma, mettetevi a lavoro su un testo nuovo, un testo che parli un po' di, insomma, di un'atmosfera estiva, ecco. Magari che ci sono parole chiave che parlano d'estate, insomma, il sole, il mare, gli ombrelloni, la gente poi lo sente sulla spiaggia e ci si riconosce, Diciamo, penso che poi la gente si canticchia d'estate,
Va bene, grazie Gianni.
Di niente, capirai.
Grazie, insomma, ci sentiamo allora in settimana.
Okay,
grazie,
ciao.
Sono un cellulare un po' invecchiato, chiuso in un cassetto solo e con lo schermo un po' graffiato, e il caricatore rotto mi hanno spento, non ho campo qui nel paradiso dei vecchi cellulari. Mi ricordo quando funzionavo, le telefonate, gli SMS che ho inviato, fino a quando non è uscito quel modello accessoriato e dalla mia carta SIM qualcuno mi ha staccato. E mi manca tanto quel tuo nome nella rubrica e mi fa compagnia la mia tastiera sbiadita con queste ultime due tacche di vita. Io provo a mandarti un segnale anche se qui prendo male.
Senti, no, la prima domanda è un po' banale ma inevitabile, nel senso, noi ci siamo sentiti il giorno prima dell'inizio del festival e la tua vita, insomma, senza dubbio è cambiata. Allora, che cosa è cambiato di più dopo un teatro per te?
Ma sicuramente gli impegni, quindi mi muovo da una città all'altra ogni giorno, porto in giro lo spettacolo teatrale, il documentario, abbiamo fatto delle proiezioni molto belle nelle università, nelle scuole, o le presentazioni del libro, quindi a Sanremo ho presentato non solo un album ma un progetto vero e proprio, bello grande, è complicato, però è questo che è cambiato, insomma, avere tutto questo, avere sotto i riflettori un progetto importante da portare in giro.
Il tuo disco, ecco, tu ti ispiri, l'ideale sempre di ispirarti alla tradizione un po' anche dei cantautori italiani. Io sentendo i tuoi dischi, anche vedendo il modo in cui tu sai sfruttare anche il talento di tuoi collaboratori, anche di valorizzare chi ti è intorno, mi fai pensare più a un personaggio carismatico tipo Celentano o Jovanotti, cioè sembri più la punta di un iceberg, no? Di tutta una realtà che forse è questa scuola romana, di Marco Fabbi, del Cortese, Momo, cioè di cui tu ti avvali poi, no? Sembri un po' il capo della banda, più che il cantautore isolato.
Ma io sono uno del gruppo, come si dice, un gregario, uno che è partito, che però non dimentica le sue origini, le sue amicizie, le persone che stima. Quindi, per fare un esempio, nel mio album c'è questo brano che si chiama Non ti preoccupare Giulio, dove ci sono altri tre amici miei cantautori, Leo Pari, Marco Fabbi e Pier Cortese. Quindi come dire, poi stasera sono qui a Terni per il concerto con Scarlatto, perché sono amico da tempo di questi due elementi, Walter Sacripanti e Carla, e quindi niente, mi piace comunque anche coinvolgere gli altri nei miei progetti. Infatti, come hai visto magari nel documentario, ci sono tante persone, sì.
C'è tutto il gruppo anche.
Tutto il gruppo, sì.
Nei documentari. Senti, il blog, tu hai scritto una delle canzoni dell'album, scritta con Max, l'autore, sì, del tuo blog, che poi negli ultimi mesi è diventato anche un punto di ritrovo per i tuoi ammiratori. Come è nata anche questa cosa?
Ma la cosa del blog è nata così per gioco, poi ha avuto dei picchi di visite durante Sanremo, addirittura 20-30 mila visite al giorno, cose e numeri assurdi. Il blog però ci tengo a dire che non è un ritrovo di un fan club, è un ritrovo di persone che hanno in comune questa passione, ma non idolatrano Simone Cristicchi, anzi sì, magari ne discutono insieme, e si sta creando anche una rete di amicizie. Anche qui a Terni stasera sono venute tre ragazze del blog, una da San Benedetto del Tronto, una da Faenza, e si sono incontrate qui e si sono anche conosciute, ora stanno insieme, stanno chiacchierando.
Tante canzoni tue sono in giro, diciamo, non sono i dischi, sono tante.
Abbastanza.
Questa produzione parallela.
Ma no, in realtà non dovrebbero girare, poi ce l'ho messa io alcune in internet, quindi girano, ma girano anche perché l'ho scritta magari per alcune persone, oppure alcuni artisti tipo Pilar, che è una ragazza che è entrata negli 8 finalisti in Musicultura, per esempio ha scelto di cantare nei suoi concerti un mio brano che è Angelo Custode, o nello stesso tempo Momo canta comunque due brani miei, il secondo classificato Buonanotte, quindi è una cosa che mi fa piacere, essere in giro anche quando non sono sul palco.
Di questi brani è Prete, che ho letto tu avresti voluto inserire in questo,
sì,
in questo album, poi te l'hanno detto inopportuno, diciamo, ma ecco, quello che mi parla un attimo di questa cosa, perché ha creato...
Di cosa?
Di questa cosa che ha scatenato, non so fino a che punto tu ne sei consapevole, ma dei fondamentalisti, ad esempio Famiglia Cristiana, che ti ha dedicato ovviamente la copertina dopo Sanremo, è stata per esempio criticata aspramente da alcuni suoi lettori per questa canzone. Ci sono addirittura in giro un blog che sostiene che è tutto un complotto massonico di cui tu fai parte per distruggere la Chiesa, insomma, volevo sapere...
Beh, sono delle cose che si commentano da sole. Sono critiche stupide, infondate. Io ho scritto semplicemente una canzone perché ero deluso da alcuni esponenti della Chiesa Cattolica. Non tutti fanno incontri positivi nella vita. Nella mia famiglia ci sono tre suore, per esempio, tre suore. Una lavora con i carcerati di Regina Coeli, una lavora con i malati terminali del San Camillo e una terza lavora sul canale di Suez con i poveri dell'Egitto. Ho degli esempi in famiglia molto positivi.
La Chiesa non è solo quella di cui tu parli.
Ecco, la Chiesa che interviene troppo in quello che è poi la società civile laica, questo un po' mi fastidisce. La canzone è dedicata a quel tipo di religione, cioè di quel tipo di comportamento e di dinamica. Non a tutti, assolutamente. Anche perché si chiama Prete la canzone, non Preti.
Va bene, io penso.
E questo dunque era Simone Cristicchi intervistato da Arnaldo, che insomma ha chiarito anche il significato di questa canzone al centro di molte polemiche. Chiudiamo davvero, c'hai 10 secondi.
Con la canzone dell'estate, la canzone di quest'anno del Festival Bar, che personalmente è la mia preferita in assoluto del nuovo album,
L'Italia di Piero. Grazie a Simone Cristicchi, grazie a Arnaldo.
Mi raccomando, potete riascoltare questa puntata ovviamente su www.radioadesso.it.
Riascoltate. A presto. Dice che l'altro anno è stato
andato sulla luna. Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana. La penisola italiana un suo stivale. Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale. Piero con il suo gommone sbarca clandestini. Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini. Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori. Piero è amico sia delle veline che dei calciatori. Come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la Torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa. Piero nell'armadio solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. Le telefonate a Moggi. Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari. Col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità.
Insegna.